Buonasera amici, è sempre un privilegio essere nella Chiesa della Porta Aperta. Mi piace quel nome, la Chiesa della Porta Aperta. Mi piace anche il pastore, la congregazione e il Signore che vive qui. Quindi mi rende sempre felice venire qui. Riguardo alla riunione a Ovesbury, inizia, come ha detto il fratello Cauble, è una regolare campagna di salvezza, guarigione, che abbiamo di solito. E il pubblico naturalmente è invitato a portare i propri malati e gli afflitti a venire. Il fratello Bosworth ha chiamato proprio oggi pomeriggio e sarà là con me per officiare la riunione. E quello è al City Auditorium, è un nuovo auditorium, l'hanno appena costruito, là hanno 7.000 posti in esso e così probabilmente ci sarà molto spazio perché è una città piccola e... Ma hanno Evansville, Pedicken e molti degli altri che cooperano e qui è proprio la periferia di Louisville. Quindi venite giù a trovarci quando avete la possibilità. Saremo molto felici di avervi laggiù in questa campagna. E portate con voi malati e bisognosi, il vostro pastore e chiunque altro. Saremo felici di averli. Ed ora stasera è proprio la vigilia di questa grande preghiera per i malati. Il nostro buon fratello Cauble è venuto a chiedermi di venire a dire qualche parola stasera. Il che è sempre un piacere parlare nel nome del nostro Signore e al suo popolo. Non ho molto spesso la possibilità di parlare così. Di solito le mie campagne sono tutte sull'argomento della guarigione divina perché i manager e altri ricevono la chiamata all'altare altro prima che io entri o subito dopo che la riunione è finita ed è principalmente pregare per i malati. Stamattina abbiamo avuto un tempo meraviglioso nel tabernacolo a Jeffersonville. Il nostro Signore ci ha incontrato laggiù e ci ha aiutato e siamo grati di ciò. Il Signore fa prosperare le nostre vie mentre proseguiamo. È il nostro sincero desiderio che tutti voi preghiate per noi e che Dio ci aiuti. Ed ora stasera, essendo appena prima di questa riunione di preghiera, stavo venendo e ho pensato, ebbene io, il fratello Cauble non ha mai detto su cosa parlare e comunque non mi servirebbe a niente scrivere degli appunti su ciò perché sarei salito sul palco. Il Signore mi dice qualcos'altro e non lo guardo mai. Ci ho provato 2 o 3 volte, come giovane ministro, cercare di scrivermi degli appunti da seguire. Dopo che il servizio finiva pensavo, beh, mi chiedo, perché non li ho guardati? E sono venuto a scoprire che non avevo nemmeno predicato su ciò, così ho pensato che sarebbe stato meglio lasciare che lui facesse a suo modo, sapete, qualsiasi cosa egli abbia per noi. E ma proprio seduto qui sul palco, quando mi rivolgo ad una scrittura riguardo all'attesa di questa grande riunione che verrà martedì, è una cosa nobile. Sono appena venuto da Santa Cruz, California, laggiù dove abbiamo avuto una riunione meravigliosa. Ci sono andate così tante persone che dovettero chiamare le truppe della città, o intendo le truppe statali, e hanno bloccato le autostrade per le persone al parco Bilwai verso Santa Cruz. E c'era sempre costantemente la stessa routine. Si è prosciugato tutto, il Nevada, la California, il Kansas e là dappertutto, è proprio come è qui. In tutta la nazione andando verso est e allo stesso modo, tutto, dicono, è prosciugato. Texas, credo ci sia un posto in Texas dove non piove da 3 anni e pensate solo a quello. Ora tutto questo deve parlare di qualcosa, non può essere dire solo, ebbene è solo una coincidenza, è semplicemente accaduto in quel modo o proprio così. Io non lo credo, credo che ogni cosa deve muoversi secondo la volontà di Dio perché si muova ed ora queste cose sono per uno scopo. Ed ora guarderò questo orologio. Di solito vengo accusato di parlare troppo a lungo, ma non penso di farlo. Raramente parlo 4 o 5 ore alla volta e così sono sicuro che io non batterò quel record stasera. Non penso così, ma cercheremo di ridurlo solo un po' se possiamo. Ora nel libro di San Giacomo mi è capitato di imbattermi in questi versetti e ho pensato che sarebbe stato appropriato parlare di preparazione per questa riunione che sta arrivando. Ed ora alcuni dei miei amici dal tabernacolo sono seduti qui. Ebbene, voglio esortare anche loro, se possibile, a partecipare a quelle riunioni di preghiera per i malati. O per il, scusatemi, sembra quasi che lo abbia in mente il pregare per i malati, ma perché la siccità si è interrotta. E credo che di oggi può interrompere una siccità proprio come fece nei giorni passati. Ma c'è una condizione che dobbiamo soddisfare. Ed ora, come ha detto il fratello Kauble poco fa, è un'immagine molto bella o è triste in un certo modo, ma la condizione del mondo è quella dei nostri cuori, come diventiamo aridi verso il Signore. Se noterete, uscirete nel deserto, molte volte ho camminato nel deserto in California, Arizona e attraverso quei luoghi, e ogni erbaccia che è trovata sopra una spina. E perché secco, ciò un clima secco sviluppa proprio spine, tutto quello che ha sopra è una spina. Voi cambiate, portate quella stessa varietà di erbaccia e mettetela in un paese dove c'è molta pioggia e inondazioni. È proprio morbida come non mai. L'acqua fa la differenza. E prendete un popolo o una chiesa che sono proprio così aridi, che non hanno mai riunioni di preghiera, diventano spine. Stanno solo trovando difetti e si pungono l'un l'altro, ma tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una buona pioggia per ammorbidirci un po'. Non lo pensate? Un po'. Mi piace vivere alla fonte dove c'è proprio molta pioggia che cade. E possiamo proprio avere un mantenerci ammorbiditi, sapete voi. Penso sia il posto migliore in cui vivere ovunque dove cade la pioggia. In San Giacomo, il 5:16 leggiamo queste parole, iniziando: confessate i falli gli uni agli altri ed orate gli uni per gli altri, a ciò che voi siate sanati, perché molto può l'orazione del giusto fatta con efficacia. Elia era un uomo sottoposto a medesime passioni come noi, eppur per orazione richiese che non piovesse, e non piovve sopra la terra per lo spazio di 3 anni e 6 mesi. E di nuovo egli pregò, e i cieli diedero della pioggia e la terra produsse il suo frutto. Fratelli, se alcun di voi si svia dalla verità ed alcuno lo converte, sappia colui che chi avrà convertito un peccatore dall'errore della sua via salverà un'anima da morte e coprirà moltitudine di peccati. Solo per un'altra parola di preghiera, se volete. Padre Celeste, ci avviciniamo a te nel nome del tuo amato figlio Gesù per chiedere misericordia e guida. Non sappiamo cosa dire, l'uditorio sta aspettando. Ma tu hai sempre provveduto ai nostri bisogni e sappiamo che tu lo farai secondo le ricchezze in gloria. Quando guardiamo avanti e vediamo avvicinarsi il tempo della fine, i nostri cuori sussultano di gioia poiché sappiamo che dopo poco, andando avanti, questi vecchi corpi fragili saranno cambiati e resi simili al suo stesso corpo glorioso. Lo vedremo come egli è. Non pregheremo mai più l'un per l'altro. Non ci saranno mai più malati, non più vecchie, grigie, storpie e malattie. Ospedali non ci sarà più bisogno, niente più pompe funebri, niente più processioni funebri, ma allora saremo come Cristo, vivremo come figli di Dio e regneremo con Lui per l'eternità. Oh, fino a quel momento, Signore, prepara i nostri cuori e permettici di fare appello a questo giorno e notte e non stare in silenzio, affinché il grande messaggio di Dio possa svegliare le persone dal peccato alla giustizia, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Io sono penso sia vantaggioso il dire questo ufficialmente, solamente devo stare attento naturalmente a quello che dico perché ci sono molti. Dio mi ha permesso di entrare in contatto con molte migliaia, proprio ovunque, molti milioni di persone in tutto il mondo e peserò sempre le mie parole quando faccio affermazioni di questo tipo. Ma credo che stiamo vivendo nei giorni della fine, quando siamo alla fine della strada. Non riesco a vedere alcuna speranza per nient'altro che la venuta di Gesù Cristo. Sembra che abbiamo provato ogni schema politico che siamo riusciti a trovare e non c'è niente che sembri funzionare. E ci fu un uomo che morì 1900 anni fa al Calvario, che pagò il prezzo per tutti noi affinché potessimo essere fratelli e sorelle. E credo che il suo programma che abbiamo evitato così a lungo, quello è il più grande bisogno che il mondo abbia oggi. Ora però questa affermazione che sembrerà molto amara all'inizio, io lo volevo perché è la verità, che ogni regno di questo mondo è controllato da Satana. La Bibbia ha detto così, Satana è il principe della potenza dell'aria e ogni nazione sotto il suo dominio. La scrittura lo dice, Satana lo citò a Gesù, disse, il mondo intero, tutti questi regni sono miei e farò di loro quello che voglio, e disse, te li darò se ti prostrerai e mi adorerai. Gesù disse, vattene via Satana, perché sta scritto che adorerai il Signore e servirai solo a Lui. Quindi vedete, appartengono tutte a Satana. Gesù non contestò le sue parole in merito a ciò, ma Cristo sapeva che un giorno sarebbe stato erede di tutte queste nazioni. E nel libro di Apocalisse, quando Giovanni il Rivelatore vide che Cristo sarebbe stato erede di ciò, disse: rallegratevi voi cieli e tutti voi sulla terra, perché i regni di questo mondo sono diventati i regni del nostro Signore e del suo Cristo. Ed egli regnerà e governerà 1000 anni sulla terra. Ora stiamo aspettando quel grande giorno del millennio, quel tempo in cui tutti i problemi, la siccità, ogni cosa saranno risolti. Stasera parleremo di Elia e faremo un'anteprima della nostra imminente riunione di preghiera. Elia era un uomo. Molte volte quando qualcuno parla di un uomo come Elia, si aspettano che fosse un grande angelo o qualche tipo, una persona santa che è scesa dal cielo. Ma la Bibbia disse che lui era un uomo soggetto a passioni come noi. Aveva i suoi alti e bassi, le sue prove, la sua indifferenza, ma pregò ardentemente che non piovesse. E non piove per 3 anni e 6 mesi. E dopo 3 anni e 6 mesi pregò di nuovo e i cieli diedero la pioggia. Ora lui era un uomo proprio come siamo noi, non un angelo, non più di voi o me. Aveva le sue differenze altro e i suoi alti e bassi nella vita, la sua vita, come li abbiamo noi. Ma Dio rispose alla sua preghiera perché pregò ferventemente e sinceramente. E prima che quel tipo di preghiera possa essere fatta per i malati o per la fine della siccità o per qualsiasi cosa di cui abbiamo bisogno, ci deve essere una perfetta comprensione che stiamo pregando nella volontà di Dio. Ecco perché lui poteva chiudere i cieli in modo che non piovesse, perché Dio gli aveva detto che sarebbe successo. Quindi è facile il dire che qualcosa accadrà quando Dio dice che accadrà, perché deve essere in quel modo. La parola di Dio non può fallire. E come a quei giorni, mentre guardiamo indietro alla storia nel 9° capitolo di Prima Re e iniziamo a pensare a ciò che avvenne in quel giorno, Israele, il motivo per cui un profeta avrebbe pregato che Dio bloccasse la pioggia affinché non piovesse, far morire di fame le persone. Potreste immaginarlo? Una persona santa, ora, un uomo devoto, un profeta maggiore, uno dei più grandi nella Bibbia. Pregò che Dio non lasciasse neanche piovere per portare cibo sulla terra, perché sapeva che era un grande errore per le persone avere molto da mangiare e morire ed essere perdute nel tormento. Eppure avere molto da mangiare sarebbe meglio che non avessero niente da mangiare e morissero e andassero in cielo. È così, ed è vero oggi. Il problema con noi gente americana, noi siamo ben nutrite e ingrassate e tutto il resto, e pensiamo proprio di aver fatto tutto. Ed è lo stesso modo in cui era Israele. Si arrivò al punto nel il regno di Re Acab che il paese era prospero. E avevano molti carri e cavalli e avevano sconfitto tutte le nazioni dappertutto. Ma il re, l'uomo principale della nazione, uno degli uomini principali, il re della nazione andò e sposò, credo fosse una piccola principessa egiziana. Lei era una donna che non era una credente ed ecco cosa diede inizio al problema. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. E la gente oggi, come vedete, dite, bene, io immagino di essere un cristiano niente male, fratello Branham. Non potete essere un cristiano niente male, non c'è una tale cosa. Dovete essere un cristiano o non siete un cristiano, un chicco di frumento o uno stelo. Il frumento non può essere un orzo oggi, è un frumento domani, è un frumento oggi e frumento per sempre. È un uomo che diventa un cristiano, non è un cristiano oggi, un peccatore domani, un cristiano oggi, un peccatore domani. Egli è proprio come Cristo, ieri, oggi e in eterno, perché diventa un figlio di Dio. È una nazione, noi siamo chiamati una nazione cristiana. Ebbene, il motivo per cui siamo chiamati così è perché abbiamo quel nome, ma solo avere quel nome non ci risparmia tutti i giudizi di Dio. Quindi ecco, e non molto tempo fa stavamo parlando su questo argomento. Ogni anno se noterete in tutta la nazione, la siccità è iniziata a peggiorare un po' e un po' di più, ogni anno, arrivando ogni anno. E credo che non ne abbiamo ancora visto la metà, e non solo quello, ma la cosa è che la nostra gente sta dimenticando Dio. Questa è la cosa principale, amici. Abbiamo molto da mangiare, abbiamo molto da vestire, abbiamo delle belle automobili, siamo la nazione più prospera del mondo. In mezzo a tutto ciò non guardiamo da dove ciò viene. È come un maiale sotto un melo, mangerà mele tutto il giorno, lo colpiranno sulla testa e lui non alzerà mai lo sguardo per vedere da che parte arrivano. Ebbene, proprio come siamo noi, noi proprio assolutamente. Dio riverserà le sue benedizioni su di noi e poi noi non alzeremo mai lo sguardo per dire grazie, Signore. Sono così felice di essere qui. Sono grato che Tu mi abbia dato qualcosa da mangiare. Andiamo avanti come se Egli ce lo dovesse. Noi lo dobbiamo a Lui. Egli non ci deve niente. Dobbiamo tutto quello che siamo a Lui. Ed ora stavo parlando ad alcuni ministri di recente, stavo parlando in questo modo del giudizio che sta per colpire questa nazione. Dissero, fratello Branham, Dio non potrebbe punire questa nazione a motivo della sacralità della nazione dei nostri antenati, che erano veri cristiani valorosi con e alla roccia Plymouth e così via. Egli lo ricorderebbe. Dissi, Dio amava Israele, disse così nella Bibbia, ed egli non ha mai detto di amare noi in quel modo, quando dissi, ma egli aveva quello fu il suo primo amore, fu Israele. E tuttavia quando Israele uscì dalla volontà di Dio, Dio riversò i giudizi del cielo su Israele. E noi non sfuggiremo ai giudizi di Dio. Se Davide era un uomo secondo il cuore di Dio, e quando Davide peccò davanti a Dio, Dio fece raccogliere a Davide ciò che aveva seminato, e noi non lo scamperemo mai. Che sia un individuo, chiesa, comunità o una nazione, Dio richiederà il giudizio del peccato. Amen. Ora annotate, oh, mi piace proprio pensare a tutti quegli esempi di ciò che Dio ci ha dato, guardare indietro nel Vecchio Testamento per vedere cosa Dio fece allora. È proprio quello che Egli è oggi, perché Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E se noterete, le persone erano uscite dalla volontà di Dio. Acab aveva sposato questa piccola principessa e lei era venuta là e non era una credente. Ora, c'era un credente sposato con un'incredula. Ed ecco una nazione che dovrebbe essere credente, che si collega ad ogni genere di meschinità e inganno e lo rende legale, per esempio il bere. Ora io non sono questo, quello o l'altro, non è compito mio occuparmi di quello, ma voglio solo mostrarvi quell'unica cosa. Legalizziamo e diamo all'uomo il diritto di vendere whisky da bere agli uomini e birra da bere. Poi quando lo trovano per strada ubriaco lo rinchiudono e lo mettono in prigione, non è giusto. Se gli vendono del whisky, lasciate che si ubriachi quanto vuole. Lui ha pagato per questo, sono i suoi soldi, quindi la cosa da fare. Non molto tempo fa, quando c'era il proibizionismo, i salon erano chiusi e così via, proprio come dice la Bibbia, come la scrofa va al suo pantano e la gagna al suo vomito. Non potevamo percorrere il sentiero stretto e diritto, dovevamo tornare indietro, è così. E abbiamo votato per introdurre il whisky, abbiamo votato in tutto, quando abbiamo introdotto quello abbiamo portato il crimine. Ho appena lasciato Los Angeles in questo tempo e stavo leggendo il giornale mentre volavo sopra Los Angeles, dove negli ultimi 2 anni ci sono stati in media 182 crimini gravi commessi solo in quella città. Ogni 24 ore, 182 maggiori crimini commessi, dissi. Non è Los Angeles, sono angeli perduti. Dove gli uomini una volta avevano una morale e comprensione, e il grande crimine del sesso e altro sono in aumento. Perché? E perché li lasciamo bere, fumare, fare tutto quello che vogliono? Come possiamo aspettarci di ottenere il bene dal male? Dovete fare il giusto per andare nel giusto. Dovete compiere il giusto per accogliere il giusto. Questa è la destra e questa è la sinistra. Non posso andare a sinistra quando vado a destra o viceversa. Dobbiamo procedere nel giusto, pensare il giusto, compiere il giusto per essere nel giusto. Ma quando ci allontaniamo da quella strada, allora procederemo nell'errore, finiremo nell'errore. Non importa come sembri, andremo a finire nell'errore ed ecco come la nostra nazione oggi. Qui non molto tempo fa, ora i presidenti vanno e vengono, gestiscono i loro affari, io predico il Vangelo. Ma non sono né democratico né repubblicano, sono un cristiano. Ho dato un solo voto, quello è stato per Gesù Cristo, egli mi ha accettato e da allora ho cercato di tenere alto il suo Vangelo. Sto facendo campagne elettorali per lui e cerco di prendere tutti i candidati che conosco per il suo regno, per entrare nel regno andando giorno e notte ovunque. E so che ci sarà un tempo in cui Gesù Cristo regnerà e governerà in questo mondo e tutti i suoi sudditi regneranno con lui. Voglio essere uno di quelli. E attendo con ansia quel grande, meraviglioso giorno in cui egli verrà e libererà tutti i prigionieri e la morte e altro sarà spazzato via. E allora saremo resi simili alla sua stessa gloriosa immagine e non ci saranno più queste cose. Quindi lo aspettiamo con ansia. Pensate qui non molto tempo fa, quando ebbero una grande siccità che colpì il paese, proprio prima di ciò, cosa abbiamo fatto? Hanno comprato maiale e altro, li hanno portati laggiù sulla costa occidentale, li hanno uccisi e li ammucchiarono a migliaia e la pancetta e altro e li bruciarono per far salire i prezzi. Hanno sotterrato tutto il cotone e ogni cosa del genere per far salire i prezzi e proprio l'anno dopo e poi stavamo parlando di pace, pace, pace e la Cina e il Giappone morivano di fame e abbiamo preso miliardi di stai di frumento e li abbiamo scaricati nell'oceano e in India quello stesso anno migliaia di persone sono morte nelle strade, così tante che i topi le mangiavano prima che li togliessero dalla strada per seppellirli. Poi ci chiamiamo una nazione cristiana e tutte quelle cose là? Come può essere? Fratello, quello di cui abbiamo bisogno stasera sull'intera nazione è un risveglio all'antico mandato da Dio, un ravvedimento per ogni chiesa e ogni individuo per tornare a Dio, al vero Dio vivente. Non alla psicologia, non alla la teologia della chiesa, ma ciò a cui dobbiamo tornare è il vero e vivente Dio che cambia il cuore di un uomo, cambia la sua natura, cambia la sua costituzione e lo rende una nuova creatura in Cristo Gesù che uccide tutta la natura del mondo e rende una persona una nuova creatura. Oh amici cristiani, ecco di cosa ha bisogno il mondo stasera. Non abbiamo bisogno di un programma, abbiamo bisogno del regolare programma che Cristo stabilì al Calvario. Quando egli era qui sulla terra disse: se un uomo non è nato di nuovo non entrerà in alcun modo nel regno. Ecco cosa ci serve stasera, lo abbiamo, tutti i tipi di programma ovunque e tutti sollecitano per questo programma e quel programma è tutto. Quando fratello il programma è proprio vicino al tuo cuore. Cristo Gesù, lo Spirito Santo che cerca di entrare in te proprio il più possibile e tutta via lo spegniamo e ci spostiamo e ascoltiamo ogni altra cosa invece della cosa giusta. E Dio ha, lascia che il secchio delle piaghe si riversi sulla nazione. È così. Ora guardiamo di nuovo indietro solo per un momento e Acab, in quel giorno, quando non voleva ascoltare il profeta cercò di parlargli. Lui non voleva farlo, ascoltò sua moglie. Buon tempo, prosperità, allegria, andare avanti ed ecco da cosa questo mondo è inghiottito oggi. Ascoltate, io ricordatevi, amo, ma quando sono dietro questo pulpito devo dire come egli dice, perché so solo come coglierlo mentre egli lo dà. Oggi è una disgrazia guardarsi attorno. Ora non sto parlando a questo gruppo qui, ma sto parlando del mondo nel suo insieme o di questa nazione nel suo insieme. Pensare che oggi molte chiese non aprono neanche la domenica sera durante l'estate. Rimangono a casa per ascoltare qualche tipo di programma radiofonico o un programma televisivo. È quella la verità? È quello che fanno? Il popolo americano vuole essere intrattenuto quando riceve un predicatore. Se non è un buon intrattenitore per avere incontri sociali e cose del genere, tirare avanti, non lo vogliono e lo escludono, vogliono essere intrattenuti. Ma Dio non manda intrattenitori, egli manda predicatori del Vangelo per predicare il Vangelo non adulterato di Cristo, la potenza della sua risurrezione. E ogni uomo che crede lo accetta è nato di nuovo, al di fuori di quello siete perduti. E la nazione sarà perduta e le persone saranno perdute, certo. È predetto nella Bibbia che questi Stati Uniti cadranno. E cadranno e ci sono proprio diretti proprio ora perché hanno accettato l'allegria e i divertimenti e sociali e cose simili invece del Vangelo. Hanno rifiutato la croce, hanno accettato e hanno ricevuto una doppia croce dal diavolo. Amen. Mi trovavo a Parigi in Francia non molto tempo fa, dopo essere stato laggiù, guardando giù per le strade, vedere quella nazione e quella gente che è contaminata, al di là di qualsiasi cosa io abbia mai visto. Semmai ho visto una tana di ratto in vita mia, è stata a Parigi, Francia, quando era così sporca e sudicia e immorale, proprio davanti alla chiesa di Notre Dame. Le prostitute dovevate quasi scacciarle via con un bastone. Vendono immagini che sono volgari e tutto il resto così, ed entrano e gettano un po' d'acqua su di loro e dicono una preghiera e se ne vanno e affermano di essere santi e puri. Oh, è una disgrazia perché... E poi proseguì per la strada su un autobus turistico. Volevo dare un'occhiata in giro lungo il fiume Senna e ho notato che c'era un... L'oratore iniziò a parlare, disse l'ugonotto. E guardai là e c'era una statua con bambini piccoli con delle corde avvolte fra loro e altri e dove avevano ammucchiato della legna e bruciato gli ugonotti un ordine nei giorni passati. Un gruppo di persone che aveva lo Spirito Santo, che erano nate di nuovo ripiene della potenza di Dio e andarono là a predicare il Vangelo e li bruciarono per strada. È così. E accettarono il loro divertimento, vino, donne e tutto il resto. E da allora sono state una disgrazia per il mondo. E pensare che lo stesso diavolo che l'ha fatto e atterrato laggiù a Hollywood e ha spogliato le nostre donne ha fatto proprio la stessa cosa che fece là. E i predicatori dietro il pulpito si sono vergognati, hanno paura del loro compito, di disporre il Vangelo come avrebbe dovuto essere fatto. E così, se aveste maneggiato il Vangelo con mani nude e detto alle persone i fatti. Ora ho iniziato a notare nelle ultime settimane là a casa alcuni dei grandi dignitari o i grandi uomini delle grandi chiese stanno entrando affamati e assetati. Grandi uomini, alcuni dei più grandi uomini della nazione. Persino l'arcivescovo dell'India è venuto là a casa mia ed era venuto qui in America cercando e supplicando per il battesimo dello Spirito Santo. Sono stanchi e stufi della teologia e della psicologia umana. Vogliono sentire il tocco del Dio vivente, il quale cambia la vita degli uomini e li rende nuove creature in Cristo Gesù. Ecco di cosa abbiamo bisogno stasera, cristiani. Ecco di cosa ha bisogno il mondo stasera. Ecco di cosa ha bisogno l'America stasera. Abbiamo programmi in giro di sveglio ovunque e chiedono alle persone se accetterete Cristo come personale salvatore. Si alzano e dicono sì, lo faccio. E due o tre giorni dopo quello il diavolo li ha messi di nuovo là fuori. Ciò di cui hanno bisogno oggi è un risveglio all'antica di San Paolo mandato da Dio e lo Spirito Santo che fa scendere gli uomini all'altare, come hanno fatto la loro madre e il loro papà, e piangere all'altare finché Dio non dà loro il battesimo dello Spirito Santo. È la verità, amico mio cristiano, svegliatevi stasera voi qui presenti, e non andrà mai meglio, ne dubito, perché la Bibbia predice che avverrà e così ci siamo proprio. Questo è diventato non un affare nazionale, ora è un affare individuale. Guardate quest'uomo Elia, disse, manda la siccità e chiuse i cieli affinché non piovesse. Ed ora voglio che voi solamente notiate ora, solo per prefigurare ciò che è avvenuto qui. Ora, quando Dio disse ad Elia di andare a fare questo, lui scese e predisse alle persone cosa sarebbe successo. Ebbene, quelle persone senza dubbio dissero, ebbene, quell'uomo è pazzo. Ora, se aveste potuto vederlo salire, non era un grande uomo dall'aspetto diplomatico. Aveva un vecchio pezzo di pelle di pecora avvolto attorno a sé così, e la sua barba gli spuntava su tutto il viso e i capelli probabilmente scendevano allo stesso modo, e camminò lungo la strada un piccolo vecchio corpo magro e ossuto, con un orciolo d'oro appeso al fianco e un bastone in mano camminando per strada, ma Dio era con lui. Ecco qual è il problema oggi, fratello. Siamo andati nella grande chiesa, alcuni fratelli dicono, oh beh, la nostra chiesa ha un aspetto migliore della tua, e la nostra fa questo, quello, l'altro. State guardando l'esterno. Che differenza fa là? Che tipo di persone c'è dentro? C'è un popolo che ama Dio, prega Dio, adora, una riunione di preghiera e così via? Vedrete una chiesa prospera quando vedrete quel tipo di persone. Sì, Signore, non l'edificio. Dio disse sacrificio e così via, disse io non ne ho, e Salomone gli costruì una casa, ma non di meno l'Altissimo non dimora in case fatte da mani, perché gli disse il cielo è il mio trono e la terra lo sgabello dei miei piedi, e dov'è la casa del mio riposo? Ma un cuore tu mi hai preparato, un corpo, Dio viene all'individuo. Poi notai questo profeta mentre aveva un'alternativa e pregò che non piovesse in modo che le persone potessero essere salvate. E immagino di sentire quelle persone in quel giorno dire, di, hai sentito cosa ha detto quel santo rotolante? Non pioverà più finché lui non lo richiederà. Avete mai sentito di qualcosa del genere? Assurdità. Uscirono nelle loro grandi feste ballando e felici proprio come facevano sempre. Ecco cosa ha gettato nel caos la nostra nazione quando stavano bevendo ubriache facendo baldoria, quando Pearl Harbor fu colpito laggiù. Se fossero stati in allerta e avessero pregato e tenuto una riunione di preghiera laggiù quella sera, non sarebbero caduti nelle mani dei giapponesi come fecero. E stasera vi dirò, se avessimo pregato e la nazione avesse pregato e le persone vivessero devotamente, non avremmo siccità e carestie e pestilenze e cose come stiamo avendo ora, se uomini e donne vivessero giustamente davanti a Dio. Ma il problema è, guardate attraverso la vostra stessa città di Louisville, passate di là a Jeffersonville, guardate giù a New Albany, ho sentito un'analisi di ciò. New Albany, 27.000 persone e il 40% di loro non è mai stato in chiesa o non appartiene ad alcuna chiesa. Il 40% della gente di New Albany, Indiana, non ricordo quante migliaia di bambini a Boston, Massachusetts, non sapeva nemmeno cosa significasse il nome di Gesù Cristo. Bambini, potreste immaginarlo? E parlano di una nazione cristiana, bene fratello, è nera quanto l'Africa, è così. Cosa faremo? Non sorprende che Dio abbia spento? Non sorprende che dovremmo prepararci. Credo che in Amos è detto, preparati ad incontrare il tuo Dio, Israele, poiché non hai voluto ascoltare il messaggio, e così via, disse, preparati. E se c'è mai stato un tempo in cui il mondo dovrebbe prepararsi per la seconda venuta di Cristo è ora. Ascoltatelo. Vi preparate per matrimoni, voi dite perché devo prepararmi, perché devo iniziare a prepararmi per incontrare Dio, predicatore. Di cosa stai parlando? Vi preparate per un matrimonio e potete essere delusi in questo. Sì, signore, potete dire di prepararvi per una grande riunione da qualche parte o qualcos'altro. Potreste essere delusi in questo, ma c'è una preparazione di cui non sarete delusi, poiché dovete incontrare Dio, ognuno di voi. Quindi quello mi fa pensare ogni volta che so vedo un capello grigio, mi dice, devo prepararmi ad incontrare Dio. Ogni volta che sento una sirena so che devo incontrare Dio. È un tempo di preparazione. Ogni volta che sento di una morte o altro è un tempo di preparazione, Dio che prepara. E quando vedete quelle cose, vedete la malattia, vedete l'ufficio del dottore, vedete quelle cose. Ciò è un avvertimento, preparatevi ad incontrare Dio perché è vicino. Vedete un uomo, un giovane qui, questa settimana guardate indietro e sembra che non sia passato tempo ed eccolo qui abbattuto, i suoi capelli stanno diventando grigi e la bella giovane donna sta passando. Quello è un avvertimento, preparatevi ad incontrare Dio. Sì, Signore, tutto quello vi sta indicando che testimonierà contro di voi nel giorno del giudizio. Quando giungerò alla fine della strada, e voi giungerete alla fine della strada quando arriveremo là, Dio farà sì che ogni cosa qui, gli alberi, farà sorgere ogni avvertimento in giudizio contro di noi. Persino le grida degli empi vi condanneranno. Quando le grida degli empi, che sono all'inferno, quando state là e dite bene, io non volevo agire bene, io. Ce ne saranno milioni all'inferno, diranno, devi condannarlo, perché io avevo la stessa intenzione e tu mi hai mandato qua giù. Non sei giusto, Dio, se lasci che la passi liscia. Se la Vergine Maria ha dovuto salire nell'alto solaio e rimanere là finché fu riempita dello Spirito Santo in tale modo che lei barcollò come una donna che era ubriaca di una bevanda forte, come farete voi ad entrare con qualcosa di meno di quello? Sì, Signore, fratello, per noi è tempo di smettere di scherzare con ciò e venire a metterci a posto con Dio e la potenza di Dio entrare nelle nostre vite. È la verità, sì. Acab non ascoltò Elia. Elia si avvicinò, potreste immaginare, un tizio che ha quell'aspetto, ora un vecchio dall'aspetto brusco, e con il suo piccolo vecchio corpo andò lassù e puntò il dito in faccia al re e disse, non cadrà nemmeno la rugiada dai cieli finché non la richiederò io. Ebbene, immagino che il re abbia detto, ebbene, chi sei tu? Ma lui sapeva di cosa stava parlando, egli conosceva la parola del Signore. Ecco perché i ministri oggi e tutto il resto continuano a dirvi di prepararvi ad incontrare Dio, perché conoscono la parola del Signore e sanno che questi sono avvertimenti ovunque, carestia, pestilenza e terremoto e così via. Egli disse, tutti questi sono il principio del dolore. Allora vi consegneranno e sarete odiati da tutte le nazioni per amore del mio nome. Guardate qui in America oggi, amici, tutto questo di cui parliamo dell'essere una nazione religiosa, e hanno appena costruito a Chicago un tempio per un dio pagano del valore di milioni di dollari. E il vero Vangelo di Gesù Cristo molte volte è predicato in piccole vecchie missioni, altro lungo la strada. Non possono ottenere un centesimo per sostenere il loro programma. E qui il pastore ha detto poco fa che questa piccola chiesa qui era in debito di $30,000. E noi cristiani in America ci definiamo una nazione cristiana quando i pagani vengono e costruiscono un tempio da $1,000,000. E ho camminato attraverso quel tempio della continuità lassù. Quando il diavolo era così potente, si poteva colpirlo ovunque. Se siete spirituali capirete cosa intendo. Era là, là dentro. Dissero, dicevano, ecco qui Maometto, questo è per questo qui e quello là. Quello non funzionerà mai, no Signore, c'è solo una via ed è Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e la porta e il cancello. E Cristo non è morto, egli vive nel suo popolo. Elia sale sul monte, Dio gli disse, sali lassù sulla cima del monte, il luogo più arido che c'era di tutto ciò, e siediti lassù vicino a quel piccolo ruscello Cherit. Ho comandato ai corvi di nutrirti. Potreste immaginarlo? E poi la gente dice, bene, andremo avanti bene, iniziò una siccità. Notate, le cose cominciarono ad avvenire nel modo in cui la parola di Dio disse che sarebbero venute, e ora si chiedevano, pensavano che quell'uomo fosse pazzo, ma era là, seduto là, a mangiare 3 pasti al giorno. I corvi venivano e gli davano da mangiare, bene loro, egli stava meglio di molti di voi qui, aveva dei portatori di colore, immagino che non ci sia quasi nessuno di voi qui che abbia servitori. Ma quell'uomo era seduto lassù nel deserto e Dio fece venire i corvi a nutrirlo. Ora avete detto, dove fecero quei corvi? Dove presero quei panini che gli portavano? Ebbene, non lo so, non sta a me saperlo, non so dirvelo. L'unica cosa è che solo loro li presero da qualche parte e li portarono da lì e lui li mangiò e rimase in vita per 3 anni e 6 mesi. Amen. L'unica cosa che so, i corvi li portarono e da lì li mangiò. Poi dite, fratello Brian, mi intendi dirmi che c'è una cosa come predicare una religione dal cuore? Sì, signora, lo credo. Se non lo sentite, non ce l'avete. Quella è una cosa certa. Se non potessi sentire questa giacca, non saprei di averla addosso. È esattamente così. Un tizio anziano una volta disse, questo non è, io non faccio battute al pulpito, non credo in ciò, non credo in ciò. Questo non è posto per le battute, questo è posto per la parola di Dio. Un vecchio uomo di colore disse, io porto questa Bibbia. Disse, non sai leggerla? Disse, perché la porti? Disse, la porto perché la credo. Disse, tu ebbene la porto per quella ragione, non so leggerla. C'è la sacra Bibbia scritta su di essa e so che è santa. E lui disse, bene, tu credi, il suo capo disse, credi che un uomo possa avere una religione sincera? Disse, sì, capo. Disse, bene, come? Non c'è una tale cosa come una religione sincera. Disse, hai mancato solo una parola, non c'è tale cosa come una religione sincera per quanto ne sappia tu. Ma lui sapeva diversamente. Un giorno disse, voglio avere quella religione sincera, disse, è un giorno piovoso, non possiamo lavorare. Lui disse, vieni, lo portò fuori al magazzino del mais. Era bello e asciutto, disse, posso riceverla qui? Il vecchio nero disse, no, signore. Salì nel pianile, disse, posso riceverla qui? Disse, no, capo. Disse, dove la riceviamo? E lui si tirò sulle gambe dei pantaloni così, e uscì nel porcile nel fango così. Disse, vieni fuori, capo, disse, ecco dove la ricevi, qui fuori. Disse, non posso venire là fuori per riceverla. Disse, non la voglio là fuori. Disse, non la vuoi abbastanza, ecco il motivo. Fratello, ti dico che quando un uomo diventa davvero affamato e assetato di Dio, lo riceverà. Il problema è che la Chiesa non è abbastanza affamata di Dio stasera. Ecco perché lo Spirito Santo non si muove nella Chiesa stasera. Ecco perché i segni degli Apostoli. A volte dicono, fratello Branham, come fa questa guarigione, i miracoli, i segni e i prodigi? Opererà se ci crederete. Se prenderete Dio in parola, lo produrrà. Dio mi ha lasciato vivere per dimostrare in tutto il mondo che è vero. E così opererà stasera in una siccità o qualsiasi altra cosa. Se soddisferete la condizione di Dio, Dio vi incontrerà su quei motivi, ma dovete venire alle sue condizioni. Guardate, lì era seduto la vicina a questo stagno a bere. Quando voleva, i corvi lo nutrivano. Poi venne il tempo in cui iniziarono a cercare, volevano Elia, e uscirono per cercare di trovare quest'uomo di Dio. Ora voglio che notiate cosa disse loro come preparazione, e la cosa che funzionò in quel giorno come preparazione funzionerà a Louisville, Kentucky. Funzionerà per voi che verrete qui il prossimo martedì sera e martedì pomeriggio per pregare per la pioggia. Ora ascoltate attentamente. Elia disse, prima andate a chiamare 400 di quei profeti, andate a chiamare la vostra opposizione e portateli quassù. E disse, quando li porterete quassù, disse, allora taglieremo in due un torello e darete loro la loro possibilità e lasciate che invochino il loro Dio e poi datemi la possibilità di invocare il mio Dio. E voglio che notiate, dopo aver versato, salirono e i pagani avevano compiuto la loro religione e così via. Era spenta e non avvenne niente ed Elia uscì e incrociò le mani sul petto. Forse in questo modo disse, perché non chiamate un po' più forte? Forse sta inseguendo, forse in battaglia. Perché non gli parlate? Sì, signore. Ora, voi avete una festa della birra qua giù per iniziare la vostra allegria, o fate un grande picnic da qualche parte e che il mondo intero ci venga e porti pioggia sulla terra. Lasciate che ci proviamo stasera. Aprite proprio ogni salone, date a tutti ogni drink possibile, fate in modo che il cristiano rimanga a casa e non preghi, tutto così, e vedrete se potrete portare pioggia e prosperità alla nazione. È così, ma poi chiudeteli tutti. Smettete ogni vostra meschinità e tutto e mettetevi in ginocchio e invocate Dio e osservate cosa succede. È il Dio che risponde, sì, a Dio. Facciamo una prova. L'ho visto dimostrato molte volte. Ho detto, prendete una delle persone e portate i malati e gli afflitti e scopriamo chi è Dio. Dio sarà la stessa cosa in questo. Se voi qui in quest'area volete una pioggia di rotta all'antica, mettetevi proprio in ginocchio e tutti voi qui intorno iniziate ad invocare Dio con un cuore sincero. Bruciate ogni cosa in casa vostra, tirate fuori dal frigorifero quelle bottiglie di birra, gettate via quel mazzo di carte, prendete i bambini e andate alla scuola domenicale dopo e rimanete in preghiera invece di correre fuori e andare in giro e andare a spasso come fate. Mettetevi in ginocchio e iniziate a pregare. Dio vi manderà una pioggia, proprio così. Preparatevi. Voglio che notiate il vecchio Elia. Oh my, amen. Non siate eccitati. Amen significa così sia. Non vi farà male, non ho ancora ferito nessuno. Notate, divento un po' eccitato forse a volte, ma è qualcosa dentro di me che mi rende eccitato. Credete in quello? Certo, qualcosa dentro di voi compie l'eccitazione. Una volta io, e se uscissi qui stasera e dicessi, dite, vedo la luna splendere, perché stai brillando, luna? E la luna direbbe, non sono io che splendo, è il sole che splende su di me. Ecco cos'è. Se vivete abbastanza vicino a Dio in modo che la potenza dello Spirito Santo possa scendere su di voi, rifletterà la presenza di Dio. Amen. In alto sulle montagne quando vado a caccia, oh, amo la natura. Una volta andavo là ad una vecchia sorgente, era la cosa più felice che avessi mai visto. Essa gorgogliava, gorgogliava, gorgogliava del continuo. E un giorno mi sono seduto vicino ad essa e ho pensato, cosa ti rende così felice? Vorrei avere così tanta energia. Stai saltando e gorgogliando del continuo. E io dissi, sei felice perché i cervi bevono da te? Avrebbe detto, no. Dissi, perché gli orsi bevono là? No. Forse perché io bevo là? No. Se potesse parlare avrei detto, cosa ti rende così felice? Avrebbe detto, fratello Branham, non sono io a gorgogliare, è qualcosa dietro di me che mi spinge e mi fa gorgogliare. Ed ecco com'è con un uomo che è a posto con Dio, c'è qualcosa dietro di lui che lo spinge e lo fa gorgogliare. Lo fa testimoniare, vi fa piangere, vi fa mettere a posto con Dio, vi fa credere in Dio, perché la stessa ragione. E se potessi dire a quella lampadina stasera, perché stai splendendo? Mi direbbe, se potesse parlare, direbbe, fratello Branham, non sono io a splendere, sono solo un filo e una lampadina qui, ma è qualcosa che scorre attraverso di me che mi fa splendere. E così ogni uomo che è nato dallo Spirito di Dio. Lui non può fare a meno di credere che Dio compie le cose, perché la potenza di Dio ha laggiù, da una grande dinamo, un generatore che si muove nell'essere più intimo di quell'uomo e deve risplendere in una testimonianza per la gloria di Dio. Amen. Ciò di cui abbiamo bisogno è un andare in pezzi all'antica, ciò di cui abbiamo bisogno è pulizia, ciò di cui abbiamo bisogno è un, non un'imbiancatura ma di un lavaggio che ci renda bianchi. Quello di cui abbiamo bisogno è sbarazzarci di queste cose che la Bibbia disse, mettiamo da parte ogni peso che così facilmente ci dà impaccio e corriamo con pazienza la corsa che ci è posta davanti, riguardando all'autore e compitore della nostra fede, Gesù Cristo. Elia disse, ora la prima cosa che voglio facciate quando vi preparate per il mio sacrificio, per dimostrare che Dio, se volete vedere della pioggia qui intorno, ora la prima cosa che voglio facciate è andare a prendermi 12 pietre. 12 pietre rappresentavano le 12 tribù di Israele ed è l'unico modo in cui mai avremo risveglio in America. Quello è l'unico modo in cui mai torneremo a Dio, nel modo in cui dovremmo. Il metodista deve riconoscere il battista. Il battista deve riconoscere il presbiteriano e dobbiamo riconoscerci l'un l'altro come fratelli e sorelle in Cristo e smettere di separarci così e avere un risveglio all'antica. Amen. Una religione all'antica mandata da Dio celeste che uccide il peccato, sì signore fratello, che vi renderà ciò che dovreste essere. Iniziate una riunione di testimonianza all'antica nella chiesa. Beh, non sentite più di una riunione di testimonianza. Andate in giro, la chiesa è così fredda, il termometro spirituale è a 40 sotto zero. Nessuno prega là dentro. Entrate nella chiesa e tutti si accalcano l'uno sull'altro scherzando. Camminando su e giù per i corridoi, ammasticando gomme da masticare, parlando del bucato e quest'altra cosa e quella. Dovreste pregare. Amen. Ecco perché Dio non può operare i cuori e perché gli uomini non glielo permetteranno. La vostra vita è completamente soffocata da qualcos'altro, qualche tipo di organizzazione o che dovete fare questo. Ebbene, hanno un risveglio giù alla metodista, alla battista. Ah, quella non è la mia chiesa, io non scendo laggiù. Certo, siete un membro di quella chiesa. Ogni uomo che è nato di nuovo dallo Spirito di Dio è un membro del corpo di Cristo. Amen. E ogni uomo che è nato dallo Spirito di Dio ha quel tipo di motivo verso il suo fratello cristiano. Anche se potreste differire nelle piccole cose, ma che differenza fa? Dite bene, i metodisti aspergono e noi battezziamo. Quello non ha niente a che fare con ciò. La cosa da fare, fratello, se nel tuo cuore non riesci a riconoscere che tuo fratello, hai bisogno di un viaggio all'altare di Dio per metterti a posto con Dio. Ebbene, sono giù alla chiesa della porta aperta. Io appartengo alla chiesa battista. Non c'è bisogno che io vada laggiù a pregare per la pioggia. Oh, fratello, non farlo. Se lo fai, non avrai mai pioggia e chiuderai di nuovo i cieli. Sì, signore. Elia disse, portatemi 12 pietre che rappresentano le 12 tribù di Israele. E le impilò, le rotolò una sopra l'altra e quando quelle pietre furono unite, rappresentavano le tribù che si univano. Poi il sacrificio, il torello fu posto sopra le pietre. Quello è il sangue di Gesù Cristo che copre tutti i suoi figli. Poi disse, ora per essere certo che non sia falso o qualcosa in merito a ciò. Tutto ciò che Dio fa è oltre ogni sospetto, disse. Ora portatemi 7 barili d'acqua. E versarono i barili d'acqua sopra quel sacrificio e fecero un possato e l'acqua scorreva così tutto intorno. Disse, vedete, non c'è fuoco attorno adesso, è assolutamente genuino. Le chiese insieme, il sacrificio era sanguinante. Ora Elia uscì e disse, Signore Dio, ho fatto tutto questo al tuo comando, che oggi si sappia che tu sei Dio e io sono tuo profeta. E circa in quel momento il fuoco di Dio iniziò a scendere, iniziò a consumare il sacrificio e tutta l'acqua intorno. Prese il sacrificio e ricevette i suoi sforzi. Ed Elia uccise là tutti i sacerdoti che erano contro Dio. Cesarai si sedette sul fianco del monte e disse: ora, Signore, ho fatto tutto questo che tu hai detto. Le persone ci hanno ricevuto e tutti hanno gridato in un unico accordo: che Dio sia Dio, che Dio sia Dio. Allora le persone iniziarono ad invocare di comune accordo. Allora Elia scese laggiù e disse: ora, Signore, guarda, il tuo popolo è tutto d'un solo accordo. Sono 3 anni e 6 mesi in cui non è cresciuto un ciuffo d'erbo altro. Tutto è morto, le persone stanno proprio per perire, tutte le acque sono finite e solo pochi muli del gruppo sono stati salvati e così via. Guarda che momento è, e ora si sono pentite e stanno tornando a te. Disse: oh, Signore Dio, manda la pioggia. Disse Gehazi: sale, guarda. Lui guardò e disse: i cieli sono come rame. Oh, vorrei avere il tempo di entrare in quello proprio ora. Cosa significa rame? Rame parla di giudizio divino. Il lavacro all'altare dove veniva offerto il sacrificio era un altare di rame dove venivano gettati gli agnelli. Il sacrificio, giudizio, giudizio divino. Guardate là in passato, Mosè, quando sollevò il serpente di rame nel deserto, quel bastone sul palo, quel bastone rappresentava la croce. Il serpente in sé, il serpente rappresentava il peccato già giudicato dal giardino dell'Eden e il rame rappresentava il giudizio divino. Giudizio divino che Cristo, che cosa? Sembra strano che Dio abbia lasciato che questo rappresentasse suo figlio, ma un serpente. Un serpente rappresenta il peccato e il peccato giudicato dal giudizio divino era il serpente di rame sul palo. Amen. Mi piace ciò. Dio non risparmiò il suo stesso figlio, ma lo mandò, reso a somiglianza di carne peccaminosa, affinché egli potesse riconciliarci a sé. Come Dio svelò se stesso cercando di entrare nel cuore dell'uomo lungo l'epoca. Oh, siete rimasti senza scusa. Come quel Dio l'ha impassato in quella colonna di fuoco lontano dall'uomo, ma guardando in basso e amando l'uomo. E poi nessuno poteva toccare il monte dove egli si stabilì. Fumo e fuoco e fulmini che volavano da ogni parte. Nessuno poteva avvicinarsi al monte. Anche se una bestia toccava, doveva essere uccisa. Notate poi dopo che Dio si manifestò ai figli di Israele in una colonna di fuoco, quello stesso Dio si rivelò in un corpo, Gesù Cristo, Dio con noi, manifestandosi qui. Svelandosi ora da qualcosa che non poteva essere toccato ad un corpo nato da una vergine, per dare questo corpo come sacrificio per morire e andare via e tornare di nuovo. Ed ora Dio si svelò nella colonna di fuoco in un corpo nato da una vergine, ed ora nei cuori di uomini peccatori che sono stati rigenerati dal sangue di questo sacrificio, e più non potrei spiegarlo. Come Dio potrebbe amare così tanto le persone? E tutte queste cose, pestilenze e altro, ci portano solo un avvertimento, un segno d'amore per voi, per prepararvi ad incontrare Dio. Ora, quando andate a casa, se c'è peccato nell'accampamento, bruciatelo. Preparatevi per un risveglio. Venite qua giù e non solo pregate per una pioggia sulla terra qui per innaffiare le cose, quando miliardi e milioni di dollari di roba vengono distrutti. Perché? Perché avviene? Circa 3 anni fa qui, non ricordo quante migliaia di chiese rurali furono trasformate in fienili per pecore. E quello stesso anno sono passati 2 anni. Stavo leggendo le statistiche su ciò. Che quello stesso anno ci furono 13 milioni di infedeli. Perché? Perché uomini e donne? Perché viene permesso? Perché il diavolo è entrato qui e sta travolgendoci tutti. E citando film famosi e dipingendo cose meravigliose e vi ha resi così ciechi che non potete vedere la venuta del Signore. Là, giovani, anziani, chiunque siate, preparatevi. Preparatevi ad incontrare Dio, preparatevi. Preparatevi per il tempo della fine, siamo alla fine della strada. Uno di questi giorni, sapete che la Bibbia predice che questo mondo sarà bruciato dal fuoco? Sapete che la Bibbia ha detto negli ultimi giorni che il calore sarebbe così grande sulla terra che gli uomini avrebbero scavato buche per entrarci e cercare di nascondersi dall'ira di Dio? Sapete che sono predette malattie negli ultimi giorni che anche i grandi uomini e i capitani principali e così via sarebbero infettate e marcirebbero nella loro carne e gli uccelli avrebbero mangiato dei loro corpi, uccelli dei cieli che volano giù e mangiano i loro corpi prima che muoiano? Dite, come possono avvenire quelle cose? È un mistero per voi. Così come la carrozza senza cavalli era un mistero per voi. Così erano le luci elettriche, così gli aeroplani erano un mistero e così via. Quando il profeta disse 2500 anni fa che i missionari avrebbero viaggiato da un luogo all'altro e sarebbero andati nelle nazioni e non avrebbero lasciato traccia dietro di loro arrivando in aereo. 2500 anni fa, prima che si pensasse una cosa simile, Nahum 4000 anni fa disse che i carri avrebbero imperversato per vie larghe e sembrava che i loro fari fossero come una torcia e corressero come un fulmine. E qualcuno che sia mai stato nei paesi orientali, le loro piccole vecchie strade non sono molto più larghe di quella corsia là, proprio dove potrebbe scendere un cavaliere o un carro. E lui vide viali, disse che sarebbero stati i carri ad imperversare nei viali. Quel profeta, tramite la potenza di Dio, guardando attraverso un occhio di Dio, in altre parole, disse che ci saranno automobili, ci saranno aeroplani e verranno uomini negli ultimi giorni che saranno temerari, superbi, amanti del piacere più che amanti di Dio. Mancatori di fede, calunniatori, incontinenti, senza amore verso i buoni, avendo una forma di pietà, ma rinnegandone la potenza, tali schiva. Quella è la scrittura. Siamo al tempo della fine, amico. Ascoltatevi, dico cosa io e voi faremo. Facciamo come Elia, mettiamo le cose a posto. Torniamo a Dio. Allora Elia chinò il capo e pregò e gli disse: oh Dio, manda la pioggia. Egli salì, Gehazi tornò e disse: sembra rame. Andò di nuovo finché andò la settima volta, e quando andò la settima volta disse: vedo una nuvola che sale dal mare, sembra proprio la mano di un uomo. Ed Elia disse: ho del suono d'abbondanza di pioggia, vai a dire ad Acab di cingersi lombi e andare a Israele, perché sta arrivando una grande pioggia. Guardate cosa avrebbe fatto l'incredulità allora. L'incredulità di oggi, la versione del 1953 di quello, avrebbe detto: se è tutto quello che puoi mandare, bene, riprenditelo. Ma quando Elia vide il primo movimento della mano di Dio, disse: odo il suono d'abbondanza di pioggia. Guardate, come la mano di un uomo, guarda qui, G-E-S-U. Quando lo vide trovarsi nei cieli, sapeva era tutto a posto. Ecco sì, era tutto a posto. Quando vide Gesù venire sulla scena. Fratello, ciò di cui questa nazione ha bisogno oggi per porre fine a questa siccità, per porre fine a queste pestilenze, guardate le malattie che scoppiano quando i dottori non sanno nemmeno cosa siano. E guardate qui, stiamo sviluppando medicine, ora io sono, predico la guarigione divina, non sono contro le medicine, ve ne rendete conto? No, signore, sono date da Dio, ma oggi diventano un io non so come chiamare ciò. Quando non molto tempo fa, percorrendo la strada qui, ho dato un passaggio ad un agente e stavamo parlando insieme in una stazione di servizio. E mi stava parlando della guarigione divina. Ha detto che il racket medico è diventato il più grande della nazione. Uccidono tanti quanti ne aiutano. Danno una iniezione di penicillina, vi aiuterà a sbarazzarvi di un brutto raffreddore. Creerà qualcos'altro che potrebbe togliervi la vita. Sono tornato dall'estero, il dottore Der, mio amico a Jeffersonville, ha detto: Billy, non voglio darti la penicillina, ti darò della cloramicetina. Ero lassù a pregare per i malati e tutto il resto. E stavo starnutendo qua e là. Mia moglie disse: bene, sei appena uscito da quel clima caldo, prendi delle medicine. Ho preso quelle cose io. Non mi hanno fatto alcun bene. Sono andato a prendere un'altra bottiglia, le ho prese e sono diventato così nervoso che non riuscivo a stare in piedi. E chiamai e dissi: Doc, sai, quelle cose mi fanno girare la testa. Disse: quante ne hai prese? Dissi: due bottiglie. Disse: misericordia, bontà divina abbastanza da ucciderti, non prenderne più. C'è solo una cosa riguardo ad un brutto raffreddore: se prendete la medicina ce l'avete per 7 giorni, se lo lasciate stare lo avete per una settimana. Così allora potete fare da voi stessi, così ora eccolo. Ma lascia che ti dica, fratello, guardate, poi lassù all'istituto biblico Moody, ero lassù alla trasmissione a Chicago, quando la scienza medica stava dando la propria valutazione del loro in merito alle medicine. Disse: non prendete la cloramicetina perché provoca una rara malattia del sangue, non c'è cura per ciò. Mi chiedo. E qui, vedete, in questi giorni? Lasciate che dica a tutti voi, America, e voi ascoltate questo, ascoltate. L'altro giorno ho visto qui in un diario medico dove stavano incolpando queste compagnie di sigarette che stanno diffondendo queste cose che i dottori prescrivono per certe sigarette. Non c'è un vero dottore che prescriva per niente del genere. Non è altro al mondo che un trucco del diavolo. E guardate questo qui, il Reader Digest di questo mese, hanno portato qui 7 topi nella ricerca medica a St. Louis, Missouri, e hanno posto 7 topi là dentro e hanno dato loro una sigaretta al giorno per un anno. E tutti e 7 ratti avevano il cancro alla fine dell'anno. E ora affermano, dimentico quanti, 80.000 casi di cancro alla gola e ai polmoni causati dal fumo di sigaretta. E l'azienda di sigarette sapeva che appena potevano convincere una donna ad indulgere in ciò, ce l'avevano fatta. E ci sono più uomini che hanno cancro da sigaretta che le donne, perché gli uomini hanno fumato più a lungo di donne. Basta che ti dica qualcosa oggi, fratello. L'America è piena di quel marciume. E tutti quelli che hanno nei programmi, alla radio e tutto quello che viene venduto come tale, perché hanno influenza sul mondo. È così. Ebbene, il Vangelo di Gesù Cristo dovrebbe essere predicato nella sua potenza, e uomini e donne nati di nuovo e allontanarsi da roba simile e vivere per Dio. Lascia che ti dica qualcosa, fratello. Tu dici ora, fratello Branham, mi insegnerai sulla morale. Semplicemente prendete il battesimo all'antica dello Spirito Santo e scoprirete cosa Dio farà per voi. Dite, dovrò smettere di fumare, fratello Branham, per ricevere il battesimo dello Spirito Santo? Ascoltate, quando arriva la primavera, noi viviamo qui in questo paese, ci sono molte vecchie querce, sapete cosa c'è qui intorno? Hanno le foglie tutto l'anno. Sono appese proprio ora e resisteranno fino alla prossima primavera. Ora, quando arriva la primavera, non dovete uscire e togliere tutte le vecchie foglie. Mai. Lasciate che la nuova vita sorga e la vecchia foglia cadrà. Scendete qui all'altare e rimanete martedì, finché Dio riempirà il vostro cuore con lo Spirito Santo, e non avrete più tempo per quel genere di cose. Non dovrete predicare contro ciò o altro, si risolverà da solo. Non so cosa fare, disse, non so proprio cosa fare. Dissi, qual è il problema, fratello Riot? Un uomo nella sua posizione. E gli disse, sono venuto da te, disse, non molto tempo fa mi trovavo vicino ad un indiano dall'India ed era stato istruito qui in America, dissi. Perché non dimentichi il tuo vecchio profeta morto Maometto e accetti il Signore risorto? Ascoltate ora attentamente. Lui disse, Signore, cosa può fare per me il tuo Signore risorto più di quanto possa fare il mio profeta morto? Ebbene, disse, il nostro Signore risorto è risorto dai morti, egli ci rende felice e gioia ogni cosa. Disse, pura psicologia, noi abbiamo la stessa cosa, disse il nostro profeta morto, non ha mai promesso ciò che ha promesso il tuo Signore risorto. Ora, c'è stato un cavallo bianco alla tomba di Maometto sin da quando lui morì 2000 anni fa. Lui affermò che sarebbe risorto di nuovo, disse, il tuo Signore risorto e ha promesso che le cose che ha fatto lui le farete anche voi e anche di più grandi. Disse, lascia che il nostro Maometto risorga, il mondo intero lo saprà. E disse, il tuo Signore è risorto da 2000 anni e 2/3 delle persone non hanno mai sentito il suo nome. Qual è il problema? Avete sostituito la teologia allo Spirito Santo. È esattamente così. Avete preso il credo di chiesa al posto, avete preso e lasciate che il credo di chiesa governi la chiesa. Quando lo Spirito Santo dovrebbe avere la precedenza nella chiesa per guidare la chiesa. È esattamente così. Dovete tornare al programma di Dio prima che Dio possa mai cambiare qualcosa. Deve essere Dio in voi. Amen. Disse che rimase là sconfitto e cambiò argomento. Egli era là nella stanza e disse, fratello Branham, sono stato dai pentecostali e tutto il resto. Ma disse, voglio chiederti qualcosa. Il battesimo dello Spirito Santo è reale? Dissi, fratello Raidet, come Dio vive del cielo. Disse, è reale. Egli disse, posso riceverlo? Dissi, sì signore, chiunque voglia che venga. Disse, hanno sbagliato gli insegnanti? Dissi, lo dico con riverenza, fratello, e con il timore di Dio nel cuore. Sì, signore, si sono sbagliati. Hanno cercato di portarvi in ciò educandovi quando non potete educarvi in ciò. Siete nati in ciò. Sì, signore, non unendovici, non stringendo la mano, non entrate in ciò con una lettera. Entrate in ciò per nascita. Sono un Branham perché sono nato 44 anni fa nella famiglia Branham. Non mi hanno mai chiesto di unirmi alla famiglia. Ci sono nato dentro. Ed ecco come un uomo nasce nel regno di Dio tramite il battesimo dello Spirito Santo, lo pone nel regno di Dio, è un coerente con Gesù Cristo. Amen. Ecco cosa ci serve stasera, amici. Sapete che è la verità. Sì, signore. E là, imponendo le mani sul dottor Reed, ricevette il battesimo dello Spirito Santo. È stato proprio qui, in questa chiesa, immagino. Sì, signore, il dottor Reed uscì e iniziò. Don Wells, uno dei battisti più conosciuti negli stati meridionali qui, scese laggiù e ricevette il battesimo dello Spirito Santo a Chattanooga, Tennessee. Si sedette nella mia stanza lassù e disse, fratello Branham, credo che sia reale e venga da Dio. E qui, lì e tutti gli altri sono venuti e hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, mentre centinaia e centinaia di uomini e donne in tutto il mondo, quando ecco venire l'altro giorno dal Kentucky, qui, la vostra guida principale della Chiesa Cristiana, è seduto sul mio portico mentre gli studi cinematografici erano lassù cercando di fare un film del luogo, e disse, fratello Branham, il battesimo dello Spirito Santo è reale? Disse, sono stanco della teologia di Chiesa, voglio qualcosa di reale. Che cos'è, fratello? Uomini e donne, stiamo arrivando alla fine della strada affamati e assetati. Dio sta riversando il suo spirito e le persone lo vedono e corrono verso la vita. Si stanno avvicinando a Kerit lassù, dove Dio ha comandato ai corvi di nutrirli. È così. E queste piccole vecchie missioni in giro per la città, questi luoghi, sono visti come un mucchio di fanatici. Stai attento, fratello. A volte potrebbe essere un buono pasto per te. Esattamente così. Cercate Dio. Quando ora venite a questa riunione, mi dispiace, vi ho trattenuto a lungo. Ma quando venite a questa riunione martedì sera, venite preparati. Vi dico cosa fate. Uccidete tutti i vostri vecchi sacerdoti dalla lunga vesti. Loro stanno attorno dicendo, i giorni dei miracoli sono passati. Non c'è tale cosa come la gloria di Dio nel cuore umano, è tutta immaginazione. Lasciate che vi dica qualcosa proprio ora. Se Gesù Cristo è risorto dai morti, egli vive nella sua chiesa oggi e noi siamo suoi rappresentanti. Se Gesù è qui, guardate nelle riunioni. Venite alla campagna una volta quando viene l'unzione dello Spirito Santo. Se ciò non produce proprio la vita di Gesù Cristo, guarigione, sapienza, predizione, dicendo cosa sarà, cosa non sarà, osservatelo se non è vero. Che cos'è? Gesù non è morto. Egli è risorto dai morti. Egli disse, ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. Egli è qui stasera. È così. Posso vedere i magi mentre andarono ad adorarlo, posso vederli prepararsi per andare, posso sentire uno di loro dire, cosa stai facendo? Non hai preso nessuna bussola, disse sua moglie. Come farai ad attraversare le valli? Come andrai oltre le montagne? Come arriverai là ad adorarlo? Lui direbbe, guarda moglie, non ho bisogno di nessuna delle tue cose fatte dall'uomo, sto andando per la via provveduta da Dio, vedo una stella sospesa là e quella stella mi condurrà al Cristo, non ho più bisogno di bussole, sto seguendo quella stella e lo portò proprio dritto a Cristo. E fratello, potresti prendere, unirti a questa chiesa, unirti a quella chiesa per un po', andrai dalla metodista, se la faranno qualcosa che non vi piace prenderete i vostri documenti e andrete là e vi unirete alla battista, se non vi piacerà la sua ebbene verrete qui dalla Nazarena, vi unirete a loro. Tornerete dai presbiteriani e vi unirete a loro alla Chiesa cristiana. Avete portato i vostri documenti al punto che si sono consumati. Perché non dimenticate, stracciate la cosa e mettete il vostro nome sul libro della vita dell'agnello in cielo, dove non può essere spostato. E là, con comunione con il fratello metodista, il battista e il presbiteriano, e vi raccogliete in questa riunione di unione e adorate Dio e lasciate che il vostro cuore sia aperto e siate un fratello per tutti gli uomini. Dite Dio ti benedica, fratello. Se l'uomo ha torto, non condannatelo, aiutatelo a rialzarsi. Quando vedete queste ubriache e prostitute per strada, non puntate il dito sprezzante, dite io sono migliore di loro. La cosa da fare ora, quella persona è proprio il più in basso possibile. Semmai prendeteli per mano e sollevateli e indicate loro Gesù Cristo, il figlio di Dio, colui che può salvarli. Ma io appartengo alle chiese, non abbiamo tali persone nelle nostre chiese. Ora abbiamo tracciato una linea di confine. Lasciamo che una certa classe di persone venga nelle nostre chiese, è così. Ciò di cui abbiamo bisogno oggi è quel risveglio all'antica, dello Spirito Santo, un risveglio a livello nazionale che ci faccia stringere la mano l'uno all'altro e chiamarci fratello e sorella a vicenda. Dio vi benedica. Spero, sono un predicatore mediocre, io non so come portare avanti un argomento, ma so una cosa, amo Dio, lo so con tutto il cuore e conosco la religione all'antica che mi ha dato nuova nascita, che mi ha portato fuori da una casa di corruzione, che mi ha tolto dalle fogne del peccato e mi ha reso un cristiano. Se questo salverà me, salverà voi. Quello che ha portato guarigione al mio corpo lo porterà al vostro. Colui che mi ha fatto distogliere il volto dalle cose del mondo e guardare a Cristo. E stasera, fratello, non potrei farci niente se egli mi condannasse alla fine della strada e dicesse, William Branham, vai all'inferno. E scendessi nelle fosse dell'inferno, se là c'è una cosa simile all'amore, là lo amerei. È così. Non potrei farne a meno. Qui non molto tempo fa avevo avuto una prova. Sono preziose per voi. Ho seppellito un bambino questo pomeriggio laggiù da una casa in cui il bambino era nato e morto subito. La cara mamma e papà, ho detto, è solo un, che cos'è? È un piccolo taglio, è qualcosa che vi avvicina a Dio. Ricordo quando la mia bambina morì e la posi su le braccia della madre e la seppellì là fuori nel cimitero. Mio padre morì, mio fratello fu ucciso all'istante. Tutto ciò avvenne proprio in una volta. E un giorno stavo salendo la strada con indosso un paio di stivali. Subito dopo l'inondazione, camminando, le lacrime mi scendevano sulle guance. Non potevo quasi sopportarlo. Camminando lungo la strada, il signor Eisler là da Jeffersonville, lui è un qualcosa sulla legge statale là, io senato, credo. Ad ogni modo stava risalendo la strada principale, mi vide, fermò la sua macchina. Lui veniva in chiesa ogni tanto, la mia piccola chiesa. Mi mise il braccio attorno e disse, Billy, voglio farti una domanda. Dissi, va bene, fratello Eisler, che cos'è? Disse tuo padre, morto tra le tue braccia, tuo fratello è morto prima che tu potessi arrivare a lui. Stavi tenendo la mano di tua moglie quando lei hai dato un bacio da Dio e le hai detto che l'avresti incontrata alla porta. Disse, ti sei girata e sei sceso là dentro e Dio ti ha tolto la tua bambina proprio dalle braccia e tu eri là a pregare. Perciò disse, cosa significa egli per te oggi? Disse, egli è più della vita per me. Dissi, lo ami ancora? Dissi, fratello Eisler, io potrei rinnegare me stesso prima di rinnegare lui. Perché? Dissi, laggiù in una piccola vecchia rimessa del carbone, una sera, da ragazzo peccatore, ero inginocchiato su un mucchio d'erba pregando. Là venne qualcosa, nacque una nuova creatura, William Branham morì ed entrò Cristo Gesù. E da allora lo amo, signor Eisler. Se tutto il mondo dovesse rifiutarmi tutto il resto, lo amerei comunque. Se egli mi condannerà, lo amerò comunque. Oh, amore di Dio, quanto ricco, quanto puro. E so che sto invecchiando ogni giorno e so che uno di questi giorni dovrò scendere alla fine della strada. So che il mio ultimo sermone sarà predicato uno di questi giorni. Pregherò per la mia ultima persona malata. Poco fa mi chiedevano di una chiesa o qualcosa di simile, dissi. Mi piacerebbe avere una grande chiesa, ma come posso sopportare di vedere quelle piccole mani nere distese laggiù in Africa e in India che non hanno mai sentito il Vangelo una volta, quando ci sono grandi chiese ad ogni angolo? Oh, non è giusto! E uno di questi giorni, quando arriverò alla fine della strada, l'ho sistemato con il Signore molto tempo fa, dissi. Signore, non voglio nessun problema quando arriverò laggiù quel mattino. Se c'è qualcosa di sbagliato nella mia vita, lascia che lo metta a posto proprio ora, perché non avrò tempo quando arriverò al fiume. Non voglio nessun problema laggiù. Ci sono un sacco di macchie di rovi che ho attraversato. Sono stato tagliato e ferito, abbattuto e disprezzato e derise altro, ma non ho tenuto gli occhi sulle persone. E su Cristo la solida roccia io sto, tutti gli altri terreni sono sabbie che sprofondano. Mentre avanzo là uno di questi giorni, se vivrò per essere un uomo anziano, questi pochi capelli che rimangono qui probabilmente penderanno e diventeranno grigi. Quasi tutti i Branham, quando invecchiano, prendono la paralisi, tremano davvero. E forse, suppongo, stando là vicino al fiume, una di queste mattine sarò in piedi appoggiato al mio bastone con questi capelli grigi che scendono, tremando con questa vecchia Bibbia in mano. E so il dottore avrà lasciato la stanza e avrà detto, se n'è andato, lui è, non si può fare niente per lui, è arrivato alla fine della strada. Quando sarò là ad ascoltare le onde che si imbrangono sulla riva laggiù e guarderò indietro lungo un sentiero, voglio vederlo scolpito attraverso ogni macchia di rovi per il nome di Gesù Cristo. Quando so che i miei giorni sono finiti, so che il mio tempo è giunto, voglio togliermi l'elmo e adagiarlo così sulla riva, inginocchiarmi là e prendere la vecchia spada e ripolla nel fodero dell'eternità. E alzare le mani deboli a Dio e dire, Dio, ho fatto del mio meglio, ho fatto tutto quello che so, spingi la scialuppa di salvataggio, Padre, voglio tornare a casa. Credo che egli sarà là ad incontrarmi, credo che egli sarà là ad incontrarmi, egli non mi deluderà in quell'ora, proprio così, credo che egli sarà là e credo che egli prenderà posizione con ogni uomo e donna qui stasera, che egli crederà su quelle basi. Se non gli avete creduto in quel modo, credetegli stasera, non volete? Accettatelo nel vostro cuore ora, proponetevi nel cuore che da questa sera in poi servirete Dio, abbatterete tutte le vecchie cose tristi che dicono, i giorni dei miracoli sono passati, la religione è sincera. Uccidete quelle cose come fece lì e venite ad adorare un Dio che risponde tramite lo Spirito Santo e il fuoco. Amen. Possa il Signore benedirvi mentre chiniamo il capo solo un momento. E se l'organista vuole andare all'organo solo un momento, sorella, se vuoi. Se volete, chinate i capi solo un momento. Oh, caro Padre, stiamo vivendo un momento così straordinario, nel momento più grande di tutte le epoche, come i profeti avrebbero desiderato vedere il nostro giorno, l'annuncio della venuta di Gesù. E ci rendiamo conto che uomini e donne mortali sono seduti qui stasera, l'acquisto del tuo sangue, ed ora ci sono stati affidati qui per predicare il Vangelo. Ricevi queste poche parole scomposte, Padre, e raggruppale insieme in qualche modo e ponile in qualche cuore qui stasera, che senza di te, senza speranza, forse hanno finto di essere un cristiano per anni, ma non sono mai nati di nuovo, non sanno cosa significhi. Dio, se quella persona è qui, non vuoi tu parlare proprio ora? Un padre amorevole che aspetta proprio là, dall'altra parte dell'acqua, con braccia tese, chiamando gli ostinati. Lo concederai proprio ora, Padre, perché lo chiediamo nel suo nome. E mentre avete il capo chinato, mi chiedo se c'è un uomo o una donna qui dentro che alzerà la mano e dirà, nessuno guardi, ora lasciate solo che il Signore Dio guardiamo. E se solo alzerete la mano direte: fratello Branham, io sono proprio ora sono sincero il mio cuore davanti a Dio, io davvero, se sapessi di doverlo fare non tornassi più, questa è la mia ultima sera. Io veramente avrei molto di cui pentirmi. Io vorrei rendere la mia vita diversa da quella che è ora. Vorreste solo alzare la mano e dire: pregherai per me, fratello Branham, affinché io soddisfi le condizioni che Dio ha richiesto. Dio benedica te e te e te. Oh, proprio così, proprio così in tutto l'edificio. Ci sono mani che si alzano da ogni parte. Dio ti benedica. Dio benedica te, 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 dozzino più mani in una sezione. Bene, alla mia sinistra c'è qualcuno da questa parte a sinistra. Alzate la mano. Nessuno guardi tranne il Signore e me, per favore. Alzate la mano. Dite, fratello Branham, queste cose possono essere segrete. Volete solo voi? Forse siete membri di chiesa da molto tempo, ma volete davvero un cammino vicino a Dio. Voi dite, fratello Branham, voglio davvero avere quello che Gesù vuole che io abbia, il battesimo dello Spirito Santo nella sua potenza, e voglio essere una luce splendente per Lui. Sto alzando la mano in modo che Dio la veda. Io voglio che preghi per me. Lo fareste dentro alla mia sinistra? Dio vi benedica, proprio così, tutti lungo la fila. Dio vi benedica tutti insieme, sì, proprio mani dozzine di esse. Dio vi benedica. Mentre i nostri capi sono chinati, oh Dio, ci rendiamo conto che un giorno, uno dopo l'altro, se tu tarderai, ognuna di queste persone che ha alzato le mani se ne andrà una dopo l'altra verso un altare da qualche parte in una bara, o sarà distrutta nel fiume o nel fuoco o un incidente da qualche parte, ma Dio la ha un'anima che vivrà per sempre. Ti prego, Padre, con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, che tu non lascerai che uno di loro sia perduto, se il tuo servitore ha trovato grazia ai tuoi occhi. Quindi prego che tu risponda alla mia preghiera. Se tu aprirai gli occhi dei ciechi, è come nel servizio stamattina. Un piccolo bambino era là, nato sordo e muto, e lo Spirito l'ha lasciato ed era là normale. Oh Signore Dio, tu, colui che può fare quelle cose. Tu che puoi far sì che i ciechi vedano e gli storpi camminino, ascolta la loro preghiera, Signore, e hai visto le loro mani, tu conoscevi ognuno di loro, sei stato tu a fargli alzare la mano. Concedi, Signore, che tu ascolterai la mia preghiera e nessuno sarà perduto, ma tutti saranno salvati. E Padre, in questa prossima riunione che verrà qui martedì sera e martedì pomeriggio, oh Dio, possa esserci, possa il sacerdote stare tra l'altare e Dio e aggrapparsi ai corni dell'altare e piangere fra il porti, quella porta, e possa esserci una convinzione all'antico ovunque. Ed io prego che tu manderai un risveglio all'antica e una buona pioggia a largo raggio che da qui irrigherà questo bel paese. Concedilo, Signore, e possano di nuovo le ruote sussurrare il cantico andando in chiesa la domenica mattina e la riunione di preghiera del mercoledì sera. E possa questa nostra grande amabile nazione che tu hai dato, come i nostri poeti di molto tempo fa hanno pregato e cantato negli inni, possa la nostra terra risplendere a lungo della santa luce della libertà. Proteggici con la tua potenza, grande Dio, nostro Re. Concedi, Signore, che ancora una volta che l'America si volga a Dio e interromperemo questa siccità e queste pestilenze cesseranno, queste piaghe saranno rimosse. Concedilo, Signore, possa la libertà, quando tutti hanno paura, chiedendosi quando la bomba atomica colpirà, e ci è stato detto che in un'ora di tempo l'intera nazione potrebbe essere fatta saltare in aria. Oh Dio, e quella grande cosa è proprio nelle mani del nostro nemico e sono ben disposti a farlo. Solo la tua misericordia trattiene. Oh Dio, possano gli uomini approfittare di questo. Possano uomini e donne peccaminosi ravvedersi ovunque. E concedilo, Signore. Allora mandaci una pioggia all'antica, pioggia dello Spirito Santo, una pioggia di acqua che annaffierà le terre e innaffierà la Chiesa. E possiamo tutti servirti finché vivremo e verremo a casa tua in pace in quel giorno. Perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica per aver sopportato con me per tutta quest'ora e mezza. Non erano proprio 5 ore, ma Dio vi benedica. E prego che Dio benedica ognuno di voi e vi dia il desiderio del vostro cuore. È un felice privilegio poter stare qui e essere con voi. Ed ora partecipate a tutte queste riunioni di cui ha parlato il dottor Cauble e il fratello venuto dalla Scozia. Partecipate a quelle riunioni, portate dentro i peccatori e tutto. E poi quando le riunioni finiranno, ricordate giù a Westborough, Kentucky. Là abbiamo un bel auditorio grande con 7.000 posti a sedere, tutti sono i benvenuti. Venite, portate i vostri malati e afflitti. Dio ti benedica, fratello Cauble.
And I'm going to ask all of those that raised a hand, if you want prayer from Brother Branham, you'll come and stand here in the front of the church and let him pray a prayer for all of those who ask for prayer and raise your hand tonight. What is the number? 296 there in your hymn book. 296. 296. We're going to sing it. And you that want Brother Branham to pray for you, you're seeking the Lord, you have a need, and you want prayer, you'll come and stand right in here and face this way. He'll offer a prayer for you at this time. Let's stand and don't hesitate. You that raise the hand and any others that want prayer, come right down here for prayer now. God bless you. Let's be standing.
Jesus is tenderly calling the
Dio ti benedica. Non volete venire? Non volete venire all'altare? Dio ti benedica, fratello mio, possa il Signore. Uscite proprio fuori, andate nella corsia e trovate l'altare all'antica. Gloria a Dio. Amici, questo è un tempo all'antica, come i vostri padri e la vostra madre avevano in passato nella chiesa di Wesley e la chiesa battista missionaria all'antica. Voi solo vi siete allontanati da questa cosa all'antica. Venite all'altare e confessate le vostre colpe. Venite all'altare e parlatene a Dio. Se volete solo camminare un po' più vicino a Dio, perché non venite qui stasera e state in piedi per la preghiera? Non vi farebbe affatto male. Potrebbe esserci un missionario seduto qui da qualche parte stasera che Dio vuole mandare sul campo. Potrebbe esserci un predicatore. Potrebbe esserci qualcuno che sta affrontando qualcosa. Se lo siete, potreste dover affrontare la morte proprio questa sera, domani, non so quando. Ma se siete qui, perché non venite? Che sento proprio in qualche modo che dovremmo solo aspettare solo un altro momento mentre abbiamo un altro cantico o un'altra strofa di quel cantico piuttosto. Non volete venire qua giù? Vorrei proprio stringervi la mano. State qui così da poter rappresentare Gesù Cristo qui. Egli disse: se vi vergognate di me, io mi vergognerò di voi davanti al Padre. Ma se mi confesserete, io vi confesserò davanti al Padre e ai santi angeli. Non volete venire ora mentre cantiamo un altro versetto, se vuoi, fratello? Proprio così, sorella. Voglio che vediate. Scendete come una chiamata all'altare all'antica. Dio ti benedica. Sapevo che là dietro. Vieni proprio da questa parte e stai proprio qui all'altare. Dio ti benedica, quello e molti di voi qui dentro dovrebbero venire in quel modo. Solo siate disposti e confessatole, andate proprio avanti e Dio conosce il vostro cuore. L'unica cosa è quel modo, una chiamata all'altare all'antica. Cantiamolo ora, sì, venite mentre cantiamo ora. Gesù sta supplicando, oh, ascolta la sua voce, non volete venire ora? Ascoltatelo oggi, ascoltatelo oggi. Creda al suo nome, si rallegrerà. Alzati velocemente e parti. Chiamando oggi, chiamando oggi.
Jesus is calling me.
Gesù sta chiamando, egli sta chiamando teneramente. Certo, ora è tutto sotto il sangue, tutto è a posto. Se non avete lo Spirito Santo, venite qui. State qui solo un momento, veniamo, veniamo, Dio vi benedica. Venite proprio avanti, bene. Ecco il modo, mi piace vedere le persone. Mi piace vedere venire marito e moglie, figli e tutti. Per me significa una tale differenza in una casa. Amici, non vi stiamo chiedendo di unirvi alla Chiesa ora. Vi chiediamo di venire, di mettervi a posto con Dio, proprio così. È quel modo. Venite proprio. Certamente ci sono altri di voi là dietro che dovrebbero essere qui, certamente. Va bene, ma questo stiamo solo ringraziando il Signore ora. Ora per voi gente penitente, state qui mentre gli altri stanno in piedi. Guardate in questa direzione verso di me solo un momento. Voglio che guardiate da questa parte. Avete bisogno di Dio o non stareste qui? Volete un cammino più intimo con Dio? Guardate se voi come... Volete un cammino più intimo? Se è così, alzate la mano. Voi sapete perché lo volete? C'è qualcosa qui dentro che brama un cammino più intimo. Se c'è qualcosa qui dentro che vi fa desiderare un cammino più intimo, c'è un cammino più intimo per voi. Quando l'abisso chiama l'abisso, se qualcosa qui dentro è... Prima che ci possa essere qualcosa qui dentro che vi renda assetati, se avete sete d'acqua, ci deve essere acqua da qualche parte. Vedete, se voi quello che volete qui dentro, quello che c'è qui dentro che brama, mostra che c'è qualcosa là fuori che risponda all'abisso che chiama l'abisso. C'è un abisso che risponde. Prima che ci fosse una pinna sul dorso di un pesce, doveva prima esserci dell'acqua in cui nuotare, o non avrebbe avuto nessuna pinna. Prima che ci fosse un albero che crescesse nella terra, ci doveva essere prima una terra, o non ci sarebbe stato nessun albero che crescesse in essa. Qui tempo fa ho visto che un bambino mangiava le gomme da una matita, mangiava la gomma da una matita, mangiava il pedale di gomma di una bicicletta. Il dottore disse il suo corpo aveva bisogno di zolfo, e lo zolfo è nella gomma. Vedete, lui bramava lo zolfo. Se c'è qualcosa qui dentro che brama zolfo, c'è dello zolfo che risponde adesso. Ora, prima che possa esserci una creazione, ci deve essere un creatore per creare quella creazione, giusto? Ebbene, il creatore Dio, per grazia e sovrana nessuno può venire a Gesù o venire a Dio a meno che Gesù non lo chiami, vedete? Prima Dio deve chiamarvi, è elezione e chiamata sovrana. Ora Dio vi ha chiamati stasera ad un cammino sempre più profondo e intimo. Prima che egli potesse farlo, egli deve porre quella creazione nel vostro cuore per farvi desiderare ciò, altrimenti non sareste mai venuti. È giusto? Ora poiché siete venuti e avete risposto alla sua chiamata, egli è qui per la sua parola, sovrano, per adempiere ciò che egli vi ha promesso. Ora ognuno di voi lo riceverà, lo credete, ognuno di voi andrà. Immagino che ci siano circa un centinaio di persone quasi qui in piedi, o non così tante, forse 40, 50, 60. Ma qualunque cosa sia qui in piedi che vogliono di più da Dio, potete averlo proprio ora. È proprio qui pronto per voi. Il grande Dio soprannaturale che guarisce i malati, fa vedere i ciechi, che ha creato i cieli e la terra, ha creato gli alberi, i fiori. Il suo spirito si sta muovendo proprio attraverso di voi ora. Ora, se solo poteste afferrare la vostra anima così e dire: Padre, sono venuto perché tu mi hai chiamato e non mi avresti chiamato qui se non ci fosse una fonte da cui bere. E vengo, per fede lo sto accettando e ora credo che tu riempirai la mia vita con il tuo spirito e ti amerò da ora in poi sempre di più. Un ragazzino giapponese là, credi che Dio darà lo Spirito Santo anche a te stasera? Dio ti benedica. Bene, lo credi, sorella qui, che Dio ti darà lo Spirito Santo stasera? È così. Ora chiniamo i capi, l'intera congregazione, con riverenza. Ora voglio che questo uditorio che si trova qui, quelli che sono venuti qui penitenti, ripetano proprio quello che sto dicendo. Ora, certamente queste sono le parole che sconfiggeranno Satana e voglio, le dirò semplicemente, ma voglio che le preghiate dal vostro cuore.
Almighty God, the author of everlasting life.
Dio Onnipotente, autore della vita eterna, sono venuto con vera fede sincera, credendo che tu hai detto:
Blessed are they that hunger and thirst.
Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Sono venuto affamato e assetato di giustizia. Io credo che sarò saziato. Ora sto aspettando, Padre, e credo che tu mi riempirai proprio ora con il tuo spirito. Nel nome di Gesù lo accetto. Ora, mentre tenete i capi chinati, Oh Signore, ti prego proprio ora nel nome del tuo grande potente Figlio Gesù, che morì per i nostri peccati e morì affinché il suo Spirito potesse ritornare su questa terra, lo Spirito Santo, e dimorasse fra le persone e manifestasse la vita di Gesù Cristo in ogni credente con potenze, segni e prodigi e miracoli. E in questo giorno, quando uomini e donne sono affamati e assetati di Dio, Padre, in questa piccola vecchia chiesa gloriosa stasera, Tu hai aperto il cuore di molte persone e le hai mandate qui per riempirle con la potenza di Dio. E Padre, prego che mentre sono qui in profonda sincerità, con i loro cuori chinati davanti a Te, prego che Tu riempi ognuno di loro con le Tue benedizioni. E pregando che Tu hai riempito tutti quelli, Signore, di cui Ti abbiamo chiesto, persino uomini famosi della nazione, vescovi e dottori e così via, credo che Tu riempirai queste amorevoli, umili persone che sono qui stasera con il battesimo dello Spirito Santo. Possa ognuno di loro, possa lo Spirito Santo fluire attraverso le loro vite proprie ore ed eliminare tutto ciò che è diverso da Dio, togliere tutte le cose del mondo, tutte le abitudini peccaminose della carne che hanno. Purificale, oh Dio, e liberali dai loro peccati e possano andarsene da qui stasera con un cantico sul cuore, con una testimonianza sulle labbra, che se ne vadano da qui felici, gioiendo e servendoti per il resto dei loro giorni. Oh Spirito Santo, potenza divina, manda il tuo amore e devozione su ognuno di loro, Signore, e distendi le tue grandi ali sante e possa la potenza dello Spirito Santo gocciolare su ognuno di loro. E possano i loro cuori essere aperti per riceverlo, concedilo, Signore, e possa questo essere un cambiamento di tempo che non dimenticheranno mai finché vivranno. Nelle ore della loro morte possano ricordare di essere stati qui penitenti davanti a Te e confessando davanti a queste persone che Ti credono veramente e possano essere riempiti con la Tua potenza, perché lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.